Marco capitolo 7 dal versetto 14 al versetto 23. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina? Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo.
Stiamo guardando al Vangelo di Marco e stiamo approfondendo come il Vangelo di Marco ci rappresenta la vita del Signore Gesù. Il Vangelo di Marco ci racconta il Gesù autentico, non il Signore che noi vogliamo costruire, non è una rappresentazione inventata che non può, come dire, che ci fa comodo. Marco ci dice chi è Gesù autentico e come questo Signore può cambiare, ha cambiato la vita e il corso della storia. E la parte, il testo che abbiamo letto oggi ci parla di un argomento che in qualche modo abbiamo già toccato la volta scorsa. C'è il Signore Gesù che sta discutendo, che ha appena discusso con i leader religiosi del tempo, con i farisei, e questa discussione, quello che è venuto fuori, è che il Signore Gesù ha esposto, ha manifestato, ha messo in chiaro il fallimento etico dei farisei. Come nessuna religione in realtà può funzionare, come nessun sistema di cose o di tradizioni può essere, vale un niente, perché? Perché sono soltanto delle cose imposte, che alla fine prendono il posto della scrittura, della centralità della Bibbia e alla fine non fanno altro che danneggiare l'uomo, creano confini, tolgono la vita piuttosto che darla. Oggi il Signore Gesù in qualche modo continua questa riflessione che lui ha fatto e piuttosto che continuare a discutere sulle cerimonie, sul lavaggio delle mani, che era una cosa di cui l'Antico Testamento parla poco, oggi parla dei cibi impuri. Cioè i cibi impuri, i cibi che in qualche modo, quelle cose che per il popolo di Israele erano considerate come dannose, come offensive nei confronti di Dio. Ora, sui cibi impuri, l'Antico Testamento dice molte cose. Non è, come dire, non è un argomento marginale sull'impurità del cibo, sulle sostanze che sono impure. La Bibbia nell'Antico Testamento è piena di cose da dire. Dice abbiamo tanti riferimenti, sono molti. Però quello che Gesù qua dice in estrema sintesi è questo, è quello che svilupperemo questa mattina. Che non c'è nulla di impuro nel mondo che ci circonda, che può contaminarci, ma ciò che può contaminarci non è quello che viene dal di fuori, ma quello che può contaminarci è quello che viene dal nostro cuore, quello che viene dal di dentro. In qualche modo c'è un meccanismo diverso, non è fuori dentro, ma la cosa a rischio per noi è il dentro fuori. È questo meccanismo da cui dobbiamo guardarci. Ora guarderemo questo punto che Gesù ci suggerisce in tre tappe. Guarderemo nella prima tappa come l'impurità o la sporcizia ci caratterizza tutti, come tutti noi della seconda tappa facciamo delle cose per liberarci di questa sporcizia o di questa impurità che percepiamo, che sentiamo nella nostra vita. E la terza cosa che vedremo è come solo Gesù in realtà può renderci puri. Nulla e null'altro può liberarci da tanta sporcizia di cui abbiamo il sentore nella nostra vita. Però, ancora prima di incominciare con la prima tappa, fatemi dire un po' cosa diceva l'Antico Testamento sui cibi impuri, perché è un punto significativo. Ora, Dio ha dato la legge ad Israele e l'ha data, come dire, con uno scopo specifico. Lo scopo specifico del perché il Dio della Bibbia ha dato un sistema di regole, una legge a Israele, era perché tutti gli altri si rendessero conto che Israele era un popolo speciale, particolare. Dio non ha dato delle istruzioni, non ha dato delle regole a Israele per il piacere di darle, ma erano, come dire, simboli, segnali di una diversità. Esodo, capitolo 19, leggo quando ci parla della, siamo al Sinai, il Signore dà la sua legge, e poi al versetto 3 parla in questo modo alla casa di Giacobbe e annuncia queste cose ai figli di Israele. E poi dice, no? Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce, se osservate il mio patto, cioè le mie condizioni, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Sarete tra tutti i popoli il mio popolo speciale, poiché tutta la terra è mia. Lo scopo della legge dell'Antico Testamento è proprio questo, è proprio quello di ricordarci che Israele era un popolo speciale, che lui doveva differenziarsi da tutti gli altri popoli. E questo, il sistema di differenziazione nell'Antico Testamento passa attraverso la legge. Il cibo era uno dei fattori che differenziava più il popolo di Israele da tutti gli altri, dagli altri popoli. Quello che tu mangiavi faceva la differenza. E c'era tutto un sistema di regole su cosa era il cibo impuro, un animale puro o un animale impuro. E il Signore cos'è che dice? Dice che in realtà tutti questi sistemi, tutte queste regole, tutta questa legge, tutto questo dettaglio, a un certo punto non vale più. O meglio, non è che non vale più. Dice il Signore Gesù in questo brano che tutta questa parte della legge era riferita a Israele, alla nazione, al popolo di Israele. Guardate cosa dice Marco 6, l'abbiamo appena letto, ed è di una forza incredibile. Marco 6, versetto, Marco 7, chiedo scusa. Versetto 19. In questo modo, così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. Questo significa due cose. Significa che Gesù qui ci sta ricordando che lui è Dio. Perché soltanto Dio può cambiare le condizioni e la struttura della legge. Lui l'ha data, lui la cambia. Questa è un'affermazione, in Marco ce ne sono continuamente, che Gesù non è un semplice maestro morale, non è soltanto un uomo, non un giullare della religione che è venuto un po' per fare un po' di caos. No, lui è Dio. E lui è Dio e ha la forza e ha la condizione per cambiare le cose. E qui interviene in modo decisivo sulla legge. Ma non ci dice soltanto questo, non ci parla soltanto della straordinaria divinità di Gesù Cristo. L'altra cosa che ci dice, nel nostro approccio con l'Antico Testamento dobbiamo stare attenti, perché non è che la legge sia cancellata, ci si spacci un colpo di spugna e tutto, i tre quarti della Bibbia non valgono più. Quello che Gesù ci sta dicendo è che c'è una parte della legge, che è la legge riguardante le cerimonie, che con la sua venuta è annullata. I riformatori dicevano questo. La legge dell'Antico Testamento si differenzia in tre cose. C'è una legge che è di tipo che riguarda le cerimonie, i rituali, c'è una legge che riguarda invece la moralità, i principi etici, e c'è una legge che riguarda il sistema delle leggi, il governo. Per i riformatori, le cerimonie e il governo e le leggi che si applicano nella società con l'arrivo del Signore Gesù, sono abolite. Noi ora, no, ora se c'è uno che commette un adulterio accanto a casa nostra, non prendiamo le pietre e incominciamo a lanciarle. Però quello che vale di tutto l'Antico Testamento sono i principi morali, i principi etici, il terzo uso della legge, come dicevano i riformatori. E quello che Gesù dice è in pratica, come dire, va in questa direzione. La legge non è più il sistema di regole, le 635 norme che regolano o il vivere quotidiano, che ti dicono con certezza cosa è bianco e cosa è nero. No, adesso quello che vale sono i principi. E lui è venuto a realizzare questa profondità per noi. Ma andiamo oltre. Il cambiamento che Gesù fa è notevole, perché molti cadono qua, perché molti vorrebbero instaurare un sistema dell'Antico Testamento quando il Signore Gesù stesso non l'approva. Il cambiamento che Gesù fa è fortissimo, e qua Gesù ci sta dicendo che c'è una nuova manifestazione del carattere di Dio. E quello che Dio guarda nel nuovo patto non è più un'impurità fatta da cose fisiche, ma il Signore cerca adesso un cuore puro. Israele non ha più uno status speciale. Fanno sorridere, cari fratelli, no? I nuovi tentativi, no? Anche dei giorni nostri, che pensano, no? Il neosionismo, che pensa che in Israele ci sia adesso una realizzazione di qualche cosa. C'è una superficialità biblica molto forte in questa direzione. Perché nel nuovo patto il muro è abbattuto. Le leggi che prima andavano a distinguere, no? Il popolo, il muro che distingueva i gentili con i pagani, adesso non c'è più in Gesù. La cortina del Tempio è stata spezzata. Dio ha fatto di due popoli un solo popolo. È quello che Gesù dice, che adesso, piuttosto che queste differenziazioni di puro, impuro, dentro, fuori, Dio guarda ai cuori delle persone. È una lezione fortissima. Tant'è vero che è una lezione che nella Bibbia è ripetuta più volte. Pietro era qui, ma in Atti 10 ci dice che Pietro questa lezione non l'ha capita. Perché a un certo punto deve andare ad evangelizzare un uomo, un pagano, un soldato romano, un Cornelio, e lui non vuole farlo. E allora Dio deve mandargli una visione. Mangia tutto quello che io faccio. Nulla è impuro. Questo vale anche per noi oggi. Tre cose. La prima cosa, allora, che oggi guardiamo, che c'è nella nostra vita un senso di sporcizia, un senso di impurità che non possiamo, come dire, sotterrare. Secondo noi, cosa sono tutte le religioni che ci circondano? Sono dei tentativi di fare i conti con la sporcizia della nostra vita. Secondo te, cosa sono tutti i pellegrinaggi? Perché alcune persone digiunano? Perché altre si fanno del male fisico? Perché si fanno dei bagni rituali? Perché c'è un sistema di opere che a volte opprime l'uomo? Perché per alcuni certi oggetti sono sacri e altri no? Perché addirittura per qualcuno c'è un purgatorio che ci va a purificare, cosa di cui la Bibbia non dice assolutamente nulla? Perché c'è nella vita dell'uomo un sentimento di sporcizia, una sensazione, un senso di colpa talmente forte che nessuna religione, che nessuno di noi può ignorare. Digiuni, ci facciamo del male, pellegrinaggi, è diffuso. Bagni rituali. Nessuno può ignorare questo. Tu dici d'accordo, ma questi religiosi sono persone un po'... Io non sono un religioso. Beh, Ma tu pensi che sia soltanto una cosa, questo senso di sporcizia e di impurità, pensi che si interessi soltanto un religioso? Pensa alla vita laica, alla vita secolare di ognuno di noi. Pensa, no, alla sensazione di malessere che ognuno di noi affronta nella propria vita. Inizia a riflettere di come spesso noi ci sentiamo fuori posto e non sappiamo perché. C'è qualcosa che ci indica un bisogno più grande, ma non sappiamo identificarlo. Un senso di colpa. E questo malessere ha fatto sorgere una vera e propria cultura della liberazione. Vai in terapia per gestire questa sensazione di sporcizia che hai nella tua vita, questa impurità che non sai trattare. Segui una certa direzione. Guarda un po' di andare a contenere questa sensazione che ti fa stare male. Se un tempo l'infedeltà e il furto erano viste come delle cose che rendevano senz'altro un uomo impuro, adesso non lo sono più. Anzi, l'infedeltà e il furto per molti sono lo strumento, il trampolino di lancio per arrivare chissà dove. Ma nonostante questa variabilità, ognuno di noi deve fare i conti con una sensazione di sporcizia, di impurità molto forte. Ci sentiamo impuri, fortemente impuri. Oggi, nuovi idoli contemporanei. Se tu non segui una certa dieta, se tu sei in sovrappeso, la società contemporanea inizia a dirti che c'è un problema di impurità in te. Quanta attenzione morbosa a volte per i dettagli dei nostri cibi. Ci sentiamo impuri, vogliamo essere puri, vogliamo stare bene, vogliamo essere sani, vogliamo essere in un wellness center. E questo. C'è una sensazione di sporcizia. Franz Kafka è un autore, uno dei più grandi scrittori del secolo scorso. E lui scrive, lo danno dopo, quando lui muore, lui scrive un libro. Ne scrive tanti, ma uno è particolarmente utile e interessante per oggi. Scrive il libro in cui racconta la storia di Joseph Kappa. Joseph Kappa è un bancario. È un bancario che un giorno, mentre è nel suo ufficio, vede due uomini che arrivano nella sua banca e lo prendono. Lo prendono e lo accusano. E inizia nei suoi confronti un processo senza fine, un processo interminabile. Quest'uomo prima si ribella, prima si arrabbia molto, poi pian piano quest'uomo, Joseph Kappa, inizia ad appassionarsi, inizia ad innamorarsi del processo. Non sa per cosa lo accusano, ma lui è lì e gode dell'essere processato. Alla fine, dice quasi che in qualche modo la sua condanna sarà in qualche modo giusta, anche se lui non sa qual è il motivo scatenante, anche se lui non sa perché è stato messo in carcere. E lui accetta, e lui è quasi, come dire, un collaborativo in questa situazione. Quando compie i suoi 30, lui viene accusato, compie i suoi 31 anni. Due vengono ancora nella sua casa, lo prendono e lo giustiziano. E lui in qualche modo, anche se non conosce, anche se non riesce a identificare il perché, sa che quel processo in qualche modo è giusto. Franz Kafka dirà, non lo spiega nel suo libro, lo spiegherà nei suoi diari. E dirà, bene, questa è la condizione dell'uomo contemporaneo. Ci siamo sotto un processo e non riusciamo mai a comprendere perché, ma alla fine sappiamo che c'è un processo e che quel processo è giusto. Non è questa la condizione della nostra vita. C'è un malessere e dobbiamo fare i conti con questo malessere. Heidegger è stato un pensatore tra i più grandi del secolo scorso, e lui dice un ateo, agnostico, e lui dirà questo: essere colpevoli, essere impuri è la condizione fondamentale dell'essere. Lo dice un agnostico, lo dice un ateo. Cari fratelli, amici, la purità, l'essere puri o impuri, è una cosa che ci interessa a tutti. Non è un, quello che Gesù ci dice non è un qualcosa di arcano, non è un qualcosa di antiquato, non è un qualcosa di fuori moda. C'è un senso di impurità nella nostra vita, io e te sappiamo cos'è. Ci sentiamo inadeguati, inopportuni, fuori posto. E alla fine, no? Siamo come quelli di Lilliput, no? Che litigano gli uni e gli altri per fare una decisione se l'uovo si deve rompere da sotto o da sopra, perché abbiamo un malessere dentro e non sappiamo trattare con questo malessere, e sappiamo che c'è un vuoto che nessuna cosa può riempire, e sappiamo che c'è un'impurità con cui dobbiamo fare i conti. Però se questa sensazione di sporcizia ci interessa a tutti, il secondo punto è che nessuna cosa, tutto quello che noi facciamo, non può renderci puri. Non c'è nulla che io e te possiamo fare per evitare questa condizione di impurità, questa condizione di sporcizia. Nulla. Non c'è nulla che possiamo fare. La diagnosi che Gesù fa è una diagnosi molto oscura. E Gesù dice in questo brano, fa una lista brutale di azioni che caratterizzano la nostra umanità. Lui sa chi è l'uomo. In Giovanni 2 è scritto: ma Gesù non si fidava di loro. Perché? Perché li conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessun uomo. E poi dice: perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Gesù sa, Gesù conosce il cuore dell'uomo. La nostra condizione è molto più seria, è molto più forte di quello che vorremmo credere. La nostra impurità, la nostra sporcizia ci indicano un problema fortissimo con cui dobbiamo fare i conti. È vero, a volte sono le condizioni sociali che ci portano a fare delle azioni sbagliate. A volte sono il contesto in cui sono nato, i miei genitori, il gruppo dei pari, o la mia famiglia, o mi trovo in una situazione sbagliata un tempo sbagliato. È tutto vero. Però quello che Gesù dice è che alla fine la responsabilità fondamentale dell'uomo non può essere data o delegata a nessun altro. C'è un peso enorme sulle nostre spalle e questo peso è nostro. Non possiamo attribuirlo ad altri, non possiamo dire: ma guarda, no, io sono cresciuto in questo modo. No, la responsabilità è tua. Certo, il contesto varrà qualcosa, ci sono delle condizioni, c'è una cornice che in qualche modo ci dice delle cose, ma alla fine tu sei quello che sei perché tu hai scelto di essere in questo modo. È quello che Gesù dice, sono le azioni dell'uomo. E fa un elenco ampissimo, 12 punti. Vanno dalla sessualità, alla maldicenza, al furto, alla bugia, alla cupidigia, all'arroganza. Un ventaglio enorme di quelli che sono le cose che manifestano questa sporcizia e questa impurità dell'uomo. Cari fratelli, amici, quello che Gesù dice è molto più grave di quanto noi pensiamo. C'è un pensiero contemporaneo, c'è una cultura contemporanea che alla fine ci insegna un po' questo. Alla fine la condizione dell'uomo non è così grave. Alla fine, no? Se tu pensi in modo positivo riesci a tirare il meglio fuori di te. Alla fine guardati dentro e trova la forza per fare quello che vuoi fare. Alla fine, no, il grosso problema degli uomini è per molti un problema di formazione, di istruzione. Se tutti fossero istruiti nel modo corretto ed adeguato, allora si risolverebbe un problema. Certo che l'educazione è importante, certo che l'istruzione è importante, certo che la formazione è importante, ma toccano la periferia, la superficialità. Il problema dell'uomo non è un problema di ignoranza, capite? Che si risolve con l'enciclopedia. È un problema molto più grave. E quello che Gesù dice è che se il mondo è in rottami, però, no? C'è una bellezza che si può ritrovare in questo mondo di rottami soltanto se noi ci connettiamo con Dio, soltanto se la nostra relazione con Dio acquista un valore. E però noi spesso facciamo di tutto, piuttosto che avere una relazione con Dio, quello che io e te facciamo, e facciamo di tutto per purificarci da soli. Sì. La nostra vita, la nostra fede a volte, la nostra società a volte è caratterizzata proprio da questo, da tentativi che le persone fanno di purificarsi da soli. Non ci credi? Beh, qua Gesù ci dice che ci sono due strategie. Guardate un po'. La prima strategia è dall'esterno all'interno. E lui dice che questa strategia non funziona. Il secondo modo è dall'interno e verso il mondo esterno. Questa strategia funziona. Guardate un po', dall'esterno verso l'interno. Bene, pensa alle religioni, qualunque, l'islamismo, un certo cristianesimo, al buddismo, qualunque religione. Quello che ti dice è questo: se tu fai qualcosa, se tu ti comporti in un determinato modo, allora otterrai questo. Esterno, interno. Funziona? No. No. Qualunque cosa tu faccia, il tuo senso di impurità e di sporcizia rimane. Qualunque religione ti dice questo. Tutte. Sforzati nel condurre uno stile di vita di un certo tipo, fai delle azioni di un certo tipo e allora vedrai. Sbagliato. Non funziona. Ti sforzerai sempre di più e continuerai ad approfondire il tuo baratro. Non funziona. Qualunque religione ti dice questo, ma è una strategia inefficace, esterna, interna. Non solo. Guarda al mondo contemporaneo, non so, cosa bisogna fare per risolvere le difficoltà del mondo contemporaneo? Facciamo delle nuove leggi. Puoi fare tutte le leggi che vuoi. La migliore. Puoi costruire un'architettura della società che è la più affascinante che ci sia. Ma non funziona. Perché? Perché è esterno e non è interno. Dall'esterno all'interno non funziona. Facciamo un partito nuovo, anzi due, vedremo che le condizioni del nostro Stato cambieranno. Fallo. Cambierà qualcosa? No, non funziona. Perché? Perché dall'esterno e non dall'interno. Non serve a nulla. Se forse io imparo di più e se insegno di più, forse la mia condizione cambia. Bene, insegna. Non impareranno nulla, perché fin quando non c'è una motivazione giusta, non si apprende niente. Esterno, interno, non cambia nulla. Ma pensa anche alla vita di ognuno di noi. Secondo voi, perché molti di noi sono ossessionati dal lavoro? Perché molti di noi non pensano altro che a lavorare? Perché in qualche modo vogliamo ricoprire questa impurità, questa sporcizia con un affanno che ci arriva dal lavoro. Faccio, ho successo nella vita, quindi non considero questo. Funziona? No. Perché alla fine ti ritroverai sempre con la stessa impurità e sporcizia nella tua vita. Oppure, perché alcuni di noi sono ossessionati dall'apparire, dei beni materiali, dall'avere le cose all'ultimo grido? Perché sono perché stiamo puntando su cose esterne. E la nostra idea è: se mi comporto in questo modo, se ho quella cosa, se avrò quella macchina, se avrò quella casa, se avrò quel capo, se avrò quel, allora sarò accettato dagli altri, sarò una persona migliore. Funziona? No. Esterno, interno. Non risolverai il tuo problema di sporcizia e di impurità. Pensa anche al servizio cristiano, al ministero. Perché qualcuno di noi vuole essere responsabile, o un pastore, o un anziano, o un diacono? Perché vuole servire il Signore? Sì. perché vogliamo l'accettazione degli altri, perché per noi quello che gli altri pensano di noi è più importante di quello che Dio pensa di noi stessi, esterno, interno. Perché voglio essere un buon predicatore? Per dare la gloria a Dio, sì. Perché voglio, a volte voglio dare il mio corpo, voglio dare il mio corpo alle fiamme. Per cosa? Perché amo Dio, sì. Ma perché poi voglio matarlo. Spurgeon, nel suo libro, Lezioni ai miei studenti, a un certo punto dice questo: il predicatore non si illuda di essere salvato per la sua predica, il ministro non si illuda di essere salvato per il suo ministero, il servitore non si illuda di essere salvato per il suo servizio. Perché? Perché sono esterni, interni. Non funziona. Ti lascerà un buco profondo tanto quanto prima. Non va. Invece la grazia funziona in un modo diverso. La grazia non è esterno-interno. La grazia è alla rovescia. È interno verso l'esterno. E lo dice il Signore Gesù. È quello che esce, cioè che va fuori, e dal dentro va fuori. È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, del cuore dell'uomo, che escono i cattivi pensieri. E poi fa una lista. C'è un brano, Sepolto al Re 5, c'è un brano che mi ha colpito nella mia vita spirituale forse più di altri, ed è la guarigione di Naaman. Naaman è un capo, è il capo dell'esercito lebroso. È impuro, è colpito dalla lebbra. E allora a un certo punto si rende conto di questa impurità che ha nella sua vita, nella sua condizione, e quello che fa è questo. Cerca l'uomo di Dio, cerca un profeta, perché vuole essere guarito dall'uomo di Dio. Chiama, manda i suoi messaggeri ad Eliseo, da Eliseo, e gli dice: vieni, ho un problema serio, mi è venuta questa lebbra, devo essere, mi devi guarire, sono un uomo di un certo status. Ed Eliseo manda, lui non va direttamente, non lo prende neanche in considerazione, quest'uomo così importante. Quindi dice: no, manda un servo. E dice: beh, digli a Naaman, no? A questo capo, digli che deve fare questo, deve soltanto gettarsi nel Giordano e sarà reso puro. E Naaman, appena sente questo, si arrabbia. In Seconda Re 5 è bellissimo questo. Si arrabbia e si incavola e dice: ma non può essere, non può essere. E poi a un certo punto dice lui stesso: è troppo semplice per essere guariti. E la grazia di Dio è così, è troppo semplice. Vorremmo delle cose difficili, vorremmo delle cose impossibili, irraggiungibili, che ci fanno sentire importanti, ma la Bibbia ci dice che la grazia di Dio è troppo semplice. Devi solo gettarti nel fiume ed avere fede. Questa è la semplicità dell'interno verso l'esterno. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore è insanabilmente malvagio, ci dice la Bibbia. Chi lo conoscerà? Amici, l'astinenza, la correttezza morale, lo sforzo religioso, l'impegno in una certa direzione non possono farci puri o santi. Non diventerai santo in questo modo, neanche puro. La battaglia contro il peccato, la battaglia contro la sporcizia, la battaglia contro l'impurità si vince all'interno, nel cuore, non all'esterno. E quando la Bibbia parla del cuore, non parla dell'organo fondamentale che sta al centro del nostro corpo. Quando la Bibbia parla di cuore, parla dell'organo volitivo, del nocciolo della nostra esistenza. Capite? Non è soltanto il muscolo che pulsa sangue. È il centro della persona, della personalità. è lì che si vince la battaglia dell'impurità o della non o della sporcizia. Dal di dentro del cuore dell'uomo, degli uomini, che escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, gli omicidi, gli adulteri, e le cupidigie, e la malvagità, e la frode, e il non controllo, e lo sguardo maligno, e l'arroganza, e la stoltezza. Dobbiamo guardare al nostro cuore più di ogni altra cosa, perché dall'interno della nostra vita è lì che dipendono le cose migliori. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso ci sono le sorgenti della vita, ci dice la Bibbia. Custodiscilo, in Proverbi 4. E il terzo punto questa mattina è che solo Gesù può rendere puri. Secondo te, l'uomo che ha dichiarato puri dei cibi che erano impuri per secoli, l'uomo che ha cambiato in modo così radicale la legge, il figlio di Dio, non è in grado di dire, di dichiarare puri anche i nostri cuori impuri questa mattina? Lui lo può fare. E lui lo può fare perché c'è un motivo fondamentale. Perché lui ha preso su di sé la nostra impurità, lui ha preso su di sé la nostra sporcizia, affinché io e te potessimo essere puri. Lui ha fatto questo. E lui è stato condannato e lui è morto sulla croce, non in un campo sereno. Lui è andato nel Golgotha. E il Golgotha era l'immondezzaio di Gerusalemme, il luogo più impuro per eccellenza. Lui si è fatto impuro affinché io e te potessimo essere puri. Questa è la croce. Secondo Corinzi 5, una grande verità. Colui che non ha conosciuto peccato, quindi che era puro, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, lo ha fatto diventare impuro per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio per lui, in lui. Questo ha fatto Gesù. E questa mattina il Signore Gesù ci ricorda proprio questo, che c'è uno solo che può dichiararci puri. Esterno, interno, prova come vuoi, non funziona. Quella tecnologia non va. Cambiala. Interno, esterno, funziona. Ed è la grazia. È gratis, della grazia di Dio. E cambia dall'interno ogni cosa. E ogni cosa avrà una nuova prospettiva. E nulla sarà più come prima. Il cristianesimo è interno-esterno. Il Vangelo è dall'interno verso l'esterno. E il Vangelo funziona. E io ti voglio incoraggiare questa mattina a fare tua la forza straordinaria del Vangelo del Signore Gesù. Falla tua. Abbassiamo il nostro tempo.